sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera, buonasera e buon anno a tutti. 9 gennaio, ore 19:45. Mi scuso per il ritardo, ma ci ricordiamo sempre che siamo a Roma e conseguentemente queste cose possono anche capitare. E il traffico purtroppo lascia sempre strascichi sul nostro quotidiano. E allora ci siamo lasciati quindi prima di Natale, ritorniamo adesso in onda, quarta parete del Teatro Radio alla 10ª puntata, ma la prima naturalmente del 2023, con i migliori auspici e auguri, quindi saluto e do il benvenuto e auguro anche lei un buon anno a Claudio Berdabucci, che torna sul ponte di comando per quello che riguarda appunto tutta la parte tecnica, e cerchiamo adesso un po' di recuperare il tempo perduto. Direi una cosa, prima di partire lanciati, sentiamo un po' di musica, ci rilassiamo tutti quanti e facciamo un salto un po' negli anni, fine anni 70, quando nel 1977 i Bee Gees scrissero questa canzone che è rimasta nella storia, Stayin' Alive. E allora tutti ricordiamo questo brano che ha fatto storia, che ha fatto epoca, è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti, Stayin' Alive, 1977, i Bee Gees, e tutti ricordiamo Tony Manero, quindi John Travolta, che insomma fu il suo un po' film attraverso il quale lui fu lanciato nell'universo cinematografico, e tutti ricordiamo le sue prodezze insieme a Karen Lynn Gorney all'interno della discoteca Odyssey 2001. Bene, e quale miglior modo per cominciare questa 10ª puntata di Quarta Parete? E partiamo subito con il primo ospite di questa sera, parlando di uno spettacolo che sarà in scena il 12 e il 13 gennaio al Teatro Lo Spazio, quindi a Via Locri, a Via Sagno, quindi in zona San Giovanni. Lo spettacolo si intitola Il Minestrone, ne parliamo con l'autore, Nicolò Felici. Buonasera Nicolò.
Buonasera, buonasera, ecco. Buonasera a tutte.
Come andiamo? Allora, buon anno anche a te, naturalmente.
Buon anno, sì. Buon
allora,
anno.
Il minestrone, oltretutto, voglio ricordare perché... per chi magari non lo sa, ma ha vinto addirittura vincitore di Idee nello Spazio, questa rassegna di corti teatrali nel 2021, e quindi di diritto, tra virgolette, insomma, ha avuto accesso alla stagione successiva. Insomma, tu sei un giovane attore, tra l'altro, quindi autore. Insomma, parliamo di questo spettacolo che in realtà è un po' una metafora, possiamo dire così?
Ma sì, sì, è una metafora, diciamo che tutto lo spettacolo è una grande allegoria,
esatto, gastronomica,
una trattore. Sì, una grande allegoria gastronomica, e non è l'unica, cioè,
no, certamente.
È proprio un disseminato di allegoria. No,
quindi la vicenda si svolge in un ristorante, in realtà.
Si svolge solamente nella cucina, nella parte
quindi
della cucina. Ci sono questi due cuochi, un padrone ed una cameriera, e ognuno appunto con una sua visione della vita, ognuno con una sua...
Con le proprie peculiarità, naturalmente.
Con le sue peculiarità, e tutti insieme in questa cucina diventano come degli ingredienti di un minestrone, appunto, certo. E creano una zuppa umana, come dire.
È vero, è vero. E quindi ne vedremo un po' di tutti i sapori, va bene così?
Sì, di tutti i sapori. Speriamo che sia buono questo minestrone, che non sia variato, ma sì. Cioè,
però, insomma, voglio dire, provvederete naturalmente in scena a dosare il giusto sapore, no? A tutte le varie pietanze che portate in scena, perché questo poi, no? Il senso un po' dello spettacolo.
Sì, parlo proprio di questo, infatti, della nostra capacità di dosarci, di controllarci, di aggiustarci anche noi persone singole, quando sentiamo di sbagliare qualche cosa. A differenza di una cucina, che quando cucini, ad esempio, se un piatto è troppo
saporito, magari
aggiusti di sale, certo. E come nella vita, se ti accorgi di star facendo qualche errore,
aggiusti il tiro.
È bene aggiustare il tiro, no? Quindi questa è una una puntina di quello che si parlerà nello spettacolo.
Quindi io direi, insomma, nominiamo anche ovviamente chi è in scena appunto.
Certo, la regia è di
Alessandro Cecchini, naturalmente.
Un bravissimo regista e attore, e in scena con me ci saranno Andrea Inserra, un giovane attore siciliano, Giorgio Petrotta, anche lui un giovane talentoso attore, e poi abbiamo la nostra cameriera, che è interpretata da Martina Venturi.
Bene.
Siamo tutti dei giovani esordienti, diciamo così.
Bene, affamati di successo, possiamo dirlo, ci sta bene questo, no? Visto che stiamo parlando di minestrone, e quindi io invito naturalmente tutti ad andare al Teatro Lo Spazio, in via Locri 42, in zona San Giovanni, dietro Coin, è molto, molto facile da raggiungere, per seguire questo divertente, interessante, per naturalmente annusare, assaporare tutti i sapori di una bella messa in scena, questo testo, Il Minestrone, scritto da Niccolò Felici. Io ti ringrazio tantissimo, Niccolò, per la tua partecipazione.
Mi
scuso per il ritardo, naturalmente, ma insomma, l'importante è aver raggiunto l'obiettivo. Quindi
grazie.
Tutti auguriamo buon teatro, ma anche buon pranzo, giusto? Buona cena, dipende, no, essendo una serale, naturalmente.
Esatto, una cena, diciamo così. Buona cena,
buona
a tutti,
cena a tutti allo spazio. Niccolò, grazie mille, buon lavoro e buon teatro. Ciao
Andrea, ciao.
E grazie per questo simpatico collegamento a Niccolò Felici, che ci ha parlato del minestrone al Teatro Lo Spazio. Torniamo sempre lì intorno agli anni 70-80 con un altro pezzo che ha fatto storia, quel What a Feeling, colonna sonora di un film che abbiamo amato tutti e continuiamo ad amare perché ogni tanto poi lo vediamo sulle varie televisioni, Flashdance, un film di Ara Lynn con una splendida, me lo ricordo, bellissima Jennifer Beals e la voce altrettanto straordinaria di Irene Cara.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Irene Cara, What a Feeling, tutti ricordiamo Flashdance, era il 1983, insomma, quindi una canzone, un grande brano che veramente ancora tutti ascoltiamo. Torniamo prepotentemente al teatro parlando di uno spettacolo molto interessante, anzi mi raccomando grande attenzione su questo testo che ha partecipato al Campania Teatro Festival nella scorsa stagione, dal titolo Allucam. Io ovviamente mi scuso con i napoletani, ma insomma di necessità si fa virtù, sarà in scena al Teatro Marconi e quindi questo fine di weekend dal 13 al 15, ne parliamo l'autore e regista Luca Pizzurro. Buonasera Luca.
Buonasera a tutti.
Ben trovato e benvenuto naturalmente qui a Quarta Parete. Allora, grazie. Insomma, grande aspettativa su questo testo che mi sembra si è ben comportato al Campania Teatro Festival, ma anche vincitore di diversi premi, mi pare, no, Luca?
Sì, abbiamo avuto la fortuna di insomma, lavorare su un testo che a quanto pare piace e insomma, ha avuto bei riconoscimenti sia dal punto di vista di scrittura che dal punto di vista di regia e stiamo portando lo spettacolo in giro da, insomma, dall'estate scorsa e in varie città italiane e finalmente arriviamo a Roma, perché dico finalmente perché io sono romano.
Certo. È vero, perché è vero, anche come si dice a volte Nemo è profeta in patria, no? Lo sai, esatto, insomma, esatto. Però mai dire mai, perché insomma voglio dire, è giusto poi godere anche dell'abbraccio del pubblico di casa, per così dire, insomma.
Assolutamente.
Allora, questo testo, caro Luca, spero di non sbagliarmi, nasce un po' da quello che è, da quella polveriera di straordinaria umanità, ma anche di grande magia che è Napoli, no? In fondo. Quindi ambientato in quel 1943, durante le fatidiche quattro giornate di Napoli, giusto?
Esattamente, diciamo, a me piace dire che è una dichiarazione d'amore per questa città che io ho conosciuto in maniera, diciamo...
E te la porti nel cuore?
Più viva 5 anni fa e vivo adesso tra Roma e Napoli. Quindi,
fai il pendolare, insomma.
Esatto. Ho scritto questo testo ambientandolo nelle quattro giornate di Napoli, perché ho sempre considerato la capacità dei napoletani di liberarsi da soli dagli invasori tedeschi una cosa straordinaria, sì. Ma poi andando a sentire le storie del popolo, dei quartieri spagnoli, chiaramente certo. Era lì la insomma della rivolta, sono venute fuori tantissime storie e soprattutto è venuta fuori l'importanza dei femminelli.
Esatto. Diciamo che a te interessava poco l'aspetto storico, se vogliamo così dire, ma più quella parte di grande umanità, no? Appunto, che traspariva appunto dai bambini e poi da questi femminelli che anche lì, insomma, sono i famosi travestiti, diciamo così, no?
Esattamente, sì. Mi interessava raccontare una storia umana all'interno di un contesto storico, certo, più grande, quindi certo, siamo certo. Due scrivi piccole all'interno di un grande contesto storico.
Oltretutto poi, se no, tutti quanti ricordiamo, ma anche sicuramente tu, un grande film di Nanni Loi, no?
Certo.
Con un grande Gian Maria Volonté, tra l'altro.
Sì. Però sulla pelle, insomma, si racconta la storia di quattro giornate e chiaramente da un altro punto di vista rispetto a Lucano,
certo.
Dà uno spaccato straordinario del periodo.
Esatto. Quindi è la storia di questa ragazza, insomma, no?
È la storia di Yolanda e Dolores, che
esatto,
sono due prostitute,
due femminelli, esattamente.
Guarda, la cosa che mi ha diciamo, interessato di più fare in questo testo è provare a raccontare il mondo transessuale, soprattutto dal punto di vista della maternità, perché io certo. Ho conosciuto l'ultimo femminello napoletano, la Tarantina, la quale ha fatto di tutto per diventare donna, e se tu la vedi è donna, ma poi si scontra con la realtà che è la maternità, che certo. Si può assomigliare alle donne quanto vuoi, ma poi c'è qualcosa che tu non puoi fare perché sei uomo, e questo diventa certo. Un elemento, diciamo, imprescindibile. E quindi racconta il rapporto con la maternità, insomma.
Splendido, quindi un tema, voglio dire, estremamente di grande sensibilità, no? Verso chi per queste persone che vivono un disagio, una sofferenza molto intima, di non poter poi naturalmente procreare in questo senso, no?
Assolutamente,
ecco,
certo.
Per i non naturalmente, i non napoletani, a Lucam potremmo anche dire qualcuno che strilla, che grida.
Giusto? A Lucam vuol dire urliamo,
esatto, urliamo. Alzare un po' la voce.
Esatto, ed è insomma un titolo che è evocativo di quello che poi troveranno nello certo. Spettacolo, perché urlare contro i tedeschi, urlare contro la diciamo discriminazione, urlare contro l'indifferenza, urlare contro un corpo che non si sente proprio, fondamentalmente, perché sono anime di donne.
Certo, tu racconti una storia fondamentalmente ambientata, diciamo, 80 anni fa, ma quel disagio in realtà non è cambiato nel corso degli anni, no, Luca? Se ci pensiamo.
No, è una storia ancora molto attuale, lo stiamo testando con mano ogni volta che andiamo in scena, la gente insomma rimane molto colpita, perché fondamentalmente gli anni 43 ad oggi è poco è cambiato,
certo.
Tranne per il fatto che Napoli comunque è stata una grande città che ha sempre accolto i femminili, infatti i femminili sono per i personaggi assolutamente
amati. È vero, una grande anima, un grande cuore di Napoli, che devo dire, io sono stato qualche mese fa, è una città strepitosa, piena di vitalità, di creatività, insomma, dove c'è esatto. Molta arte, tra l'altro, voglio dire, insomma. Veramente una grande capitale del sud, Napoli.
È vero.
E io ricorderei naturalmente anche gli attori che sono in scena, ovvero Andrea
Certo.
Fiorillo e Carlo Liccardo, giusto?
Esatto, con molto piacere, sono due straordinari interpreti che con me, insomma, lavorano a questo
E
testo
poi c'è
e tra
una
questo
veramente una
romanzo.
chicca, perché tu in questo testo hai inserito anche le musiche del grande Enzo Gragnanello.
Enzo ha composto le musiche per lo
Ma tu
spettacolo, quindi abbiamo
pensa.
delle musiche originali straordinarie, grazie, cioè, una grande perla questa, devo dire sì.
E poi c'è anche un altro nome importante, i costumi di Graziella Pera, che voglio dire è una grande costumista.
Graziella ci ha fatto questo bel regalo di firmare i costumi, ha fatto dei costumi straordinari come fa sempre, insomma è una cara amica Graziella che ha sposato questo progetto anche lei in pieno per il Campani d'Oro Festival, adesso andiamo in giro con la sua firma ed è una bella cosa.
Splendido, splendido. Insomma, voglio dire, quindi ci sono tutti e tutte, diciamo, le qualità, tutti i sintomi perché questo testo, questo spettacolo sia un grande successo, caro Luca. Io te lo auguro naturalmente a
Grazie.
cominciare appunto dal 13 al 15 al Teatro Marconi. Quindi già saluto Felice Della Corte, il direttore artistico, naturalmente.
Certo.
E poi continuerete a girare.
Sì, noi saremo a Napoli la settimana successiva, saremo al Teatro Licantropo e poi andremo a Bruxelles, farà una
Ah,
tournée insomma, estera del
quindi
spettacolo.
sarete anche oltre Cortina, diciamo
Sì,
così, per dire, oltre le piramidi, oltre, sì, scusami, oltre le Alpi, eccomi, le piramidi magari, magari, chissà, mai dire mai. Luca, grazie di cuore naturalmente, ricordo a tutti, quindi a Luccam, al Teatro Marconi, grazie a Luca Pizzurro, buon lavoro e buon teatro, Luca.
Grazie davvero.
Ciao, ciao, ciao. Grazie quindi per questo collegamento a Luca Pizzurro che ci ha parlato appunto di questo bel testo, dove credo ci sia veramente tanta poesia, ma anche tanta, diciamo, tanto cuore veramente nella capacità di Luca, che appunto ha scritto questo testo, nel saper fotografare in questo spettacolo l'anima vera di Napoli. E adesso torniamo a parlare di musica, anche qui torniamo indietro negli anni. Loro sono i Kiss, tutti ci ricordiamo perché erano questo gruppo molto rock, heavy rock, tutti belli mascherati, pitturati. Il testo è famosissimo anche questo, I Was Made for Loving You.
I was made for loving you, baby.
20 e 10 qui su Radio Sonar, quarta parete, il Teatro in Radio, decima puntata, al mixer Claudio Bernabucci e al microfono Andrea Cavazzini. E allora, dopo questo brano che tutti ricordiamo, 1979, I Was Made for Loving You dei Kiss dall'album Dynasty, dove ricordiamo sì il, diciamo, il ritornello, ma anche questo splendido giro di basso di Gene Simmons. E allora adesso invece torniamo a parlare di cose serie, naturalmente mi metto proprio con l'aplomb del bravo conduttore, perché introduco adesso una persona che stimo molto, un'attrice, una persona che è coinvolta nella direzione artistica del Teatro Basilica, che è un bellissimo teatro già di per sé, insomma, già racconta qualcosa questo teatro, magicamente guidato appunto dal maestro Antonio Calenda, dal gruppo della Creta, e ma c'è anche lei, Daniela Giovannetti. Buonasera Daniela.
Buonasera, ciao Andrea.
Che piacere di sentirti.
Anche per me, grandissimo piacere.
Ecco, allora io sono...
Stiamo bene a questo 2023.
Ma direi di sì, tocchiamo ferro naturalmente.
Tocchiamo ferro.
Siamo un po' tutti qua, chi lavora nel teatro siamo un po' tutti superstiziosi, lo sai, no?
Mamma mia, ma tantissimo.
Allora, io ho memoria naturalmente di questa, se vogliamo, insolita presentazione che c'è stato inizio anno, no? Un po' sì. Tutti siamo rimasti un po' così, tra virgolette, spiazzati, lo dico positivamente, perché siamo abituati a queste conferenze stampa tutte ingessate, sempre le solite sì. Tiritere, i soliti discorsi, eccetera. Invece quest'anno avete veramente sparigliato.
Abbiamo fatto una festa.
Avete fatto una festa, cioè è un vero, io si può dire un vero e proprio happening?
Ma sì.
E la cosa che mi ha colpito piacevolmente, Daniela, tanti, tanti giovani.
Tantissimi, ma devo dire che Teatro Basilica è frequentato da tutti.
No, è trasversale naturalmente, certo.
Sì, sì. E però abbiamo, questa è una cosa bellissima, un pubblico di giovani che anzi sta crescendo sempre di più, sicuramente.
Beh, insomma, i frutti del lavoro incominciano a vedersi, no Daniela? Perché sì, ecco, comunque tutto, non voglio dire, non si ottiene immediatamente, bisogna lavorarci, no. Insomma. E devo dire che voi l'avete fatto magnificamente, proponendo naturalmente anche teatro di grande teatro di qualità, sempre.
Ti ringrazio moltissimo.
Ma no, vabbè, sì, poi sai, alla fine, cara Daniela, quello che contano sono i risultati, no? Diciamocelo chiaramente, insomma.
Assolutamente sì, e ne vale la pena, devo dire. Insomma, il lavoro che stiamo facendo, tutti,
certo.
Perché siamo veramente un gruppo di persone che sta lavorando tanto con il piacere di farlo, e questo credo sia proprio fondamentale.
Sai, io credo che poi tutto nasce dalla passione, dall'amore per questo lavoro.
E questa ce l'abbiamo.
E questo appunto ce l'abbiamo. Allora, insomma, diciamo che voi ultimamente avete sempre deciso un po' di fare due mezze stagioni, diciamo così, insomma, no? Ormai è vostra tradizione, forse anche un po' scaramanticamente, possiamo dire?
Ma anche. Abbiamo deciso di... abbiamo visto che a noi è andato bene così, anche cominciare piano piano, nel senso, focalizzarci su una parte di stagione, sugli spettacoli che proponiamo, quindi abbiamo tutto il tempo di lavorare innanzitutto su quelli che andranno in scena e pian piano su quelli che ci saranno appunto nella seconda parte.
Nella seconda parte, quindi, partendo proprio da domani, tra l'altro, partendo da domani.
Giusto? Domani inizia la seconda parte di stagione, sì, assolutamente giusto, domani.
Con la Via del Popolo?
Sì, con Via del Popolo, di e con Saverio La Ruina, certo. Fino al 15 gennaio.
Splendido. Sì, e dopodiché che cosa ci propone il cartellone del Basilica? Adesso ti tocca,
Sì, mi tocca. Allora, con grandissimo piacere.
Ma certo.
Un spettacolo più bello dell'altro. Dal 19 al 22 gennaio sarà in scena Dopo la pioggia, di e con Chiara Benedetti e Aida Tagliente.
Sì.
E dal 24 gennaio al 5 febbraio abbiamo Rafa e Tobia Vogel, che propone Costellazioni di Nick Payne con Elena Liesti e Pietro Micci. È una produzione del Teatro Franco Parenti, quindi insomma è anche...
Insomma, mi pare sotto la migliore egida, mi pare, sì.
Poi abbiamo Teodoro Bonci del Bene con Sergei Orlov e sarà in scena dal 10 al 12 febbraio. Teodoro Bonci è un mio caro amico e sono felicissima di portarlo da noi a Teatro Basilica. E dal 16 al 19 febbraio torna Sista Bramini,
sì,
un'artista che già è stata da noi.
Ma certo.
Anche lei, come dire, io veramente sono spettacoli e artisti uno più importante e bravo dell'altro, quindi insomma continuerei a dire meravigliosi tutti.
Certo, certo.
Lo dico questo.
Ma senza falsa modestia anche, Daniela, ti prego.
No, perché lo sono, perché lo sono.
Esatto.
E siamo felici di averli con noi. Allora, quindi dal 16 al 19 febbraio torna Sista Bramini con Miti d'acqua. Poi abbiamo la compagnia Nest, è uno spettacolo di Abiritta Cucianzaneddi di Luigi Pirandello, con la regia di Giuseppe Miale Di Mauro.
Ah, bella,
poi abbiamo dal 13 al 16 aprile The Handmaid's Tale, scusate il mio inglese che fa schifo, Il racconto dell'ancella, regia di Graziano Piazza con Viola Graziosi.
Bravissimi.
E poi finiamo, anche lui ritorna da noi dal 21 al 22 aprile, Oscar De Summa con La sorella di Gesù Cristo. Quindi diciamo che la stagione degli spettacoli
ci sono dei graditi ritorni comunque, giusto?
Sì, graditissimi. E a noi piace lavorare anche proprio in questo modo di avere
è anche una, tra virgolette, una politica di fidelizzare l'artista, insomma.
Sì, per non essere appunto questo prendi, mordi e scappa, no? Di avere una continuità,
certo.
Per noi è importantissimo. E poi, oltre a questo, c'è la sezione satelliti, dove sono spettacoli altrettanto importanti, ma che hanno una durano meno, cioè stanno due giorni,
uh-huh.
E sono il 7 e l'8 marzo, abbiamo Giampiero Cicciò che porta in scena I miei occhi cambieranno con Federica De Cola.
Sì.
Il 28, sì, bellissimo, il 28 e 29 marzo, Massimo Verdastro con Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda. E l'1 e 2 aprile Gianfranco Pedullà, operetta da Quattro Soldi, letta e interpretata da Marco Natalucci.
Beh, insomma, devo dire...
E non è finito, perché poi avremo i lunedì, sono degli appuntamenti a cura di Davide Brullo, dal titolo Scelto l'Oppio,
sì,
di storie di donne estreme. Sono quattro incontri su poetesse. Iniziamo lunedì 20 febbraio con Marina Svetaeva, grida dai tetti il suo amore per me, Marina Svetaeva, con la partecipazione di Clara Galante. Poi lunedì 20 marzo, Vita l'assalto, Margot Rutto, anche lei è una poetessa, con la partecipazione di Bruna Sdau. Lunedì 27 Ho scelto l'oppio, Vanin, con la partecipazione di Francesca Benedetti.
Francesca, è un monumento del teatro italiano.
Ma veramente, quindi siamo fieri e orgogliosi di averla con noi. E quindi lei è lunedì 27 marzo e lunedì 17 aprile, in realtà appunto chiudiamo con questa per i 100 anni di Cristina Campo, e la lettura dove ci sarà Claudia Della Seta, Sofia Diaz, e io ci sono.
Bene, e infatti dico, ma Daniela quando starà in scena, mi domandavo.
Chiudo diciamo la nostra seconda parte di stagione.
Bene, una bella soddisfazione, dai.
Sì.
E quindi devo dire che veramente ce n'è per tutti i gusti, devo dire una programmazione veramente interessante, stimolante, con tanti grandissimi artisti, Daniela, insomma, no?
Oltretutto
quando decidete, appunto, quando voi lavorate per il nuovo cartellone, lo fate con grande attenzione alla qualità, che mi pare veramente... Io dico sempre,
ecco,
no? Se mi consenti, visto che adesso ormai tutti, quasi, non tutti, ma molti teatri tendono a fare delle programmazioni pazzesche, numericamente secondo me insostenibili, io sarei dell'idea meno spettacoli, ma più qualità,
sì.
Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. E quello, infatti, è difficilissimo dire no. Cioè, soprattutto dire no è veramente difficile. Però si è costretti a farlo, proprio perché mettere tutti va male, ma, sia all'artista che viene, sia a noi come teatro, sia al pubblico che poi a un certo punto.
Ma non ha senso, trovo. Quindi, no, anche perché adesso vediamo. Poi faccio un altro discorso. Sì. Non, sembra che quasi stia venendo meno il famoso vecchio teatro di prosa. Non c'è quasi più, mi pare, no? Perché ormai tutti, quasi tanti teatri fanno un po' una sorta di minestrone, mettono tutto dentro.
Sì, 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 è vero.
E questo, secondo me, immodestamente voglio dire, è un danno, un male per il teatro.
Sì. Ci vuole appunto, proprio avevamo iniziato proprio il discorso così, che noi presentiamo prima la prima parte, certo, poi la seconda, certo. Ci vuole tempo, cioè bisogna regalarsi un po' di tempo, no, anche proprio per scegliere, per vedere tutti gli spettacoli,
sì,
per dire questo sì, questo no, perlomeno in questa stagione, perché non rientra nel lavoro che magari che stiamo, in quello che,
certo,
stiamo proponendo.
Perché, chiaro,
e
chiaro.
Quindi ci vuole non certo la fretta, perché sennò come...
No, 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 perché poi magari... ovviamente sappiamo che il pubblico è il supremo giudice, no?
Basta
sbagliare una cosa e si viene poi, tra virgolette, puniti, e questo poi andrebbe a inficiare tutto il lavoro che, insomma, sì, meriterebbe chiaramente, sì, un'altra valorizzazione. Quindi molto bene quello, sì, che tu stai dicendo, mi pare questo è un po' la filosofia del Teatro Basilica, no Daniela?
Sì, siamo come dire, chiamiamoci delle formichine piuttosto che
sì,
noi andiamo piano,
portate i vostri mattoncini con grande
il nostro obiettivo è chiaro, il nostro intento è chiaro, perlomeno per noi è chiaro.
Ma poi, insomma, voglio dire, voi avete una direzione fantastica, perché insomma già il maestro Antonio Calenda, devo dire che tanto di cappello, insomma, credo che non è inutile aggiungere altro. Poi ci sei tu naturalmente con la tua grande esperienza artistica, ma c'è anche
Alessandro Di Murro,
che insomma a capo del gruppo della Greta, che è un ragazzo straordinario di grande qualità, tra l'altro, ma anche devo dire, io gli riconosco una grande umiltà ad Alessandro, ovviamente un ragazzo piacevolissimo, sempre pacato, lo vedo, poi magari avrà pure i suoi momenti, voglio dire, però è empaticamente una persona speciale lui.
Sì, lo è veramente, lavorare con lui è bellissimo.
Sì, sì, sì.
Ha una sapienza, una...
certo. Poi grande voglio dire, anche grande competenza, perché insomma, voglio dire, anche quello è importante, no?
Sì, seppur così giovane, però
che
ne sa tanto.
Sì, sì,
ne sa tanto.
Certo.
Una sensibilità artistica, insomma, un'intelligenza, quindi è bellissimo lavorare.
E quindi lavorare così, insomma, diventa un valore aggiunto, no Daniela?
Sì, 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 lavoriamo benissimo, guarda,
bene,
io sono felice.
E allora io, insomma, faccio uno spottone a favore del Teatro Basilica, mi raccomando.
Ti ringrazio.
Poi naturalmente mi arriverà anche a me la seconda parte di stagione dall'ufficio,
certo,
stampa, che salutiamo, Maiamo Induni.
Ma altra persona fondamentale.
Fondamentale, grande esperienza, grande capacità, bravissima Maia, insomma, ovviamente un colosso,
devo dire, insieme, insomma, con lei lo stesso, il lavoro è continuo.
Lo so, insomma, devo dire che
non è un ufficio stampa.
Voi lavorate gomito a gomito, quindi...
Sì.
E i risultati si vedono alla fine, no?
I risultati si stanno vedendo.
Bene, però cerchiamo... Naturalmente l'obiettivo è sempre migliorarli, no, Daniela?
Non bisogna sedersi, no?
Brava.
No, è sempre un ricominciare, questo siamo tutti d'accordo.
Splendido.
Che... No.
E allora, mi raccomando,
vai
Daniela, di tutto quello che vuoi.
Un'altra persona fondamentale in Teatro Basilica, perché tutti gli artisti lo conoscono e sanno quanto è bravo.
Lo so che vuoi dire, lo so bene.
Il nostro Pino Lepera.
Il grande Pino. Una famiglia di artisti quella, eh?
Sì, con Tommaso.
Quindi, intanto saluto Tommaso, perché so che non è stato molto bene, quindi veramente ci siamo sentiti per le festività per farci gli auguri. Un grande abbraccio a un grande della fotografia, e naturalmente anche a Federico, che insomma è il più giovane della stirpe, naturalmente.
E Pino.
Poi devo dire che è una persona estremamente simpatica, piacevolissima, insomma, un grande
molto,
possiamo
molto
dire un grande intrattenitore, Pino?
Bravo, sì. Sì, assolutamente sì, uno capace di intrattenere il mondo. Veramente.
Assolutamente, ha una marcia in più, devo dire, esplosivo, veramente esplosivo, Pino.
E insomma, qui questo è la squadra.
È la squadra, una squadra che vince continuamente e che si rinnova con le stesse persone, ma nell'anima, devo dire, sempre con questa voglia di fare bene, di regalare al pubblico bel teatro. Allora, andate naturalmente sul sito, ma grazie a te, Daniela, sempre deliziosa, io ti ringrazio, sei sempre persona così cortese e disponibile. Mi raccomando, andate sul sito del Teatro Basilica, che a breve immagino sarà aggiornato, e sì. Poi lo seguite sui social ovviamente, e noi seguiremo, come abbiamo già seguito come quarta parete ovviamente il Teatro Basilica con molti degli spettacoli, lo faremo anche in questa seconda parte di stagione, naturalmente sicuramente verremo per appunto per quella Via del Popolo, sì verremo e quindi Daniela,
quindi ci vediamo domani o comunque
entro la settimana sicuramente. Io ti abbraccio, ti ringrazio di cuore, ti auguro tutto il bene possibile e lo auguro anche al Teatro Basilica. Un saluto
anche
Daniela.
A te, grazie, un grande abbraccio e grazie ancora.
Grazie
davvero.
A te, buona serata, ciao.
Buona serata, grazie.
Ciao. E allora, grazie a Daniela Giovannetti della direzione artistica del Teatro Basilica, che ricordo a tutti è proprio di fronte alla Basilica di San Giovanni, un teatro spettacolare, insomma, che ha una, devo dire, un suo fascino, un suo cioè, già ti siedi lì e vedi questo teatro, è già uno spettacolo di per sé. Allora, torniamo alla musica, e anche qui torniamo indietro negli anni, era il 1984, lei era Madonna e il brano è Like a Virgin. Madonna Like Virgin 1984, un brano insomma che anche questo ha fatto un po' la storia della musica pop, della disco, il primo grande successo di Madonna. Tra l'altro non tutti sanno che quando venne fatto il video di questo brano, Madonna rischiò brutto perché rischiò di essere azzannata dai leoni. Vabbè, insomma, cose che possono succedere, ma insomma è andata bene, è andata bene. E poi insomma ci ha regalato tanti grandi successi questa artista. Allora, torniamo a parlare di teatro e parlando di uno spettacolo che sarà in scena all'Altrove Teatro Studio al, appunto dal 13 al 15 gennaio, in, uno spettacolo appunto che si intitola Sonata Kreutzer, tratto dall'omonimo romanzo, racconto, un racconto breve di Tolstoi. Ne parliamo naturalmente con l'interprete e il regista, ovvero Marco Grossi. Buonasera Marco.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao.
Allora, insomma, siamo andati sul, tra virgolette, sul leggero, perché comunque Sonata Kreutzer è un bellissimo testo, certamente non semplice, dove appunto che è una storia che poi si svolge su un vagone di un treno, giusto?
Sì, sì, è un racconto su un vagone di un treno, ha una genesi un po' particolare questo romanzo breve, perché Tolstoi raccontò che è arrivato a un certo punto della sua vita coniugale,
sì,
si è trovato ad un bivio, cioè aveva due possibilità: o uccidere la moglie o trasferire la sua rabbia per, diciamo, tutta una serie di incomprensioni coniugali sulla carta.
Stai quasi raccontando una trama moderna di femminicidio, quasi, eh?
Esatto, sì, siamo tutti molto felici che in quel caso questo abbia deciso.
Sì, sembra che le cose non sono cambiate poi in realtà.
La seconda strada, esatto.
Le cose non sono cambiate alla fine.
No, diciamo che purtroppo la bellezza di questo testo è proprio la lucidità, nel senso che a me piace, diciamo, dire che è un testo che parla del femminicidio dal punto di vista del carnefice, cioè cercando di analizzare le ragioni del carnefice con una certa spietata lucidità, e ovviamente è proprio quella analisi lucida che poi fa sì e rende ancora più evidente la follia della sua posizione. Che però dal suo punto di vista è perfettamente plausibile, cioè nessun cattivo pensa di essere cattivo, ogni cattivo che si rispetti ritiene di essere buono nella situazione per tutti i motivi per fare ciò che fa. E quindi Tolstoi parte da questo, da analizzare quei motivi che vengono, appunto c'è un'ironia di fondo sempre in questa analisi lucida, perché appunto viene considerato normale ciò che normale non è. C'è una serie di reazioni, di esasperazioni che poi riguardano spesso la vita di coppia di ognuno di noi, perché poi la cosa bella di questa analisi che fa Tolstoi è che i battibecchi, le discussioni, le litigate che partono da stupidaggini, da pretesti e che servono un po' da scintilla che fa detonare un meccanismo che già è in rotta di collisione.
Già compromesso, insomma, ecco.
Esatto, già compromesso. Sono poi situazioni che ognuno di noi bene o male ha vissuto nella sua vita, cioè ti trovi a volte a vivere delle relazioni non solo, diciamo, d'amore, ma anche di amicizia,
comunque di relazioni generali, certo,
le relazioni chiaramente intime, chiaramente molto vicine, in cui arriva a un certo punto che qualsiasi cosa faccia l'altra persona
scattano delle dinamiche esatto, tossiche, Marco. E mi sembra, insomma, che siamo un po' tutti vittima, tra virgolette, di certe dinamiche. A volte chi è che non parte così, come si dice a Roma, un po' l'embolo, no? Cioè, a volte partiamo in quarta, salvo poi pentirci, voglio dire. Però, insomma, perché poi la tempra, l'impulsività, insomma... Ovviamente poi quando
viva Dio, diciamo, siamo abbiamo delle sovrastrutture che ci consentono anche
di regolarci
un po', esatto.
Se no, insomma, sarebbe una carneficina.
Sì, ed è la storia questa invece di un personaggio che chiede il perdono perché dice: io ho fatto questa cosa per questo motivo qua, io ho capito che ho sbagliato, però avevo le mie ragioni. Ed ha un effetto, secondo me, un po' catartico questo, cioè il fatto di vedere rappresentata la violenza, la logicità di certi meccanismi mentali perversi,
certo.
Che però tutto diciamo
che la somma di tante frustrazioni poi alla fine, no?
Sì, frustrazioni, insicurezze, ognuno ha le sue, però è bello che poi si parte però da motivi che sono comuni a tutti, cioè ognuno di noi appunto ha vissuto la gelosia, ecco. Ognuno di noi ha vissuto quel meccanismo che ti scatta un cervello quando tu ti convinci di una cosa e tutti i segnali che cogli sono indirizzati a confermare quella tua convinzione, che poi magari è sbagliata, però in quel momento tutto sembra che fa confluire verso quell'idea, quella visione dei fatti. E quindi è una cosa che è capitata a tutti. Poi ovviamente, certo. A me piace dire che anche un certo potere catartico questo spettacolo, perché poi tu vedi la degenerazione di quel che possono avere questi meccanismi, e questo ti aiuta a proteggerti un po' dalle eventuali degenerazioni che tu potresti vivere.
In questo caso poi il pubblico diventa un po' il supremo giudice, no? di quello che viene poi in scena alla fine della fiera.
Sì, esattamente, chiaramente c'è poco da giudicare, senso il verdetto è abbastanza scontato, però sì, è bello vedere come ci si arriva.
Esattamente, tutto il passaggio, quindi, anche tutto il passaggio emotivo naturalmente.
Sì, 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 è il personaggio che chiama a giudice il pubblico,
sì.
Diciamo, e quindi proprio per questo tutta la prima parte dello spettacolo vuole essere... non dico divertente, questo perché è comunque un tema piuttosto drammatico quello che si va a trattare, però anche più leggera, cioè l'obiettivo è quello di far simpatizzare il pubblico,
sì,
con il protagonista della vicenda, per renderlo diciamo più vicino, più empatico,
più umano, ma soprattutto umano, credo, esatto, che questo debba servire anche per riflettere, per evitare che gli eccessi poi prevalgano in un certo qual senso, no Marco?
Eh beh sì, abbiamo visto, sì. Però è più forte, tanto più forte la riflessione quanto più arriva, non dico a identificarsi, ma a riconoscersi in alcuni aspetti del protagonista, e poi quando assiste alla degenerazione poi degli eventi è come mettere a nudo una propria, cioè è come un po' il pubblico è portato un po' a rammaricarsi di questa empatia che inizialmente era stato anche portato a creare, e in questo processo emotivo di rapporto, di dialogo che c'è con il pubblico, secondo me avviene questo un po' effetto anche, se vogliamo, catartico, che è molto bello, molto intenso da vivere.
Splendido, e allora mi pare molto molto interessante questo spaccato di questa coppia, di questa diciamo relazione tra il protagonista e la moglie, tutta questa vicenda narrata all'interno di un vagone ferroviario, tutto questo nella Sonata Kreutzer, in scena dal 13 al 15 gennaio all'Altro Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, e salutiamo chiaramente i sommi direttori artistici dell'Altro Teatro Studio, l'ufficio stampa Maresa Palmacci, che ringrazio. Caro Marco, grazie di cuore per il tuo intervento.
Grazie a voi.
In bocca al lupo, naturalmente.
Vi aspettiamo. Pronto?
Sì, ti ascolto.
Ah, ecco. Ma dico, vi aspettiamo e poi ci direte anche voi cosa
assolutamente
quali conclusioni traete dal lavoro.
È vero. Allora, un caro saluto e naturalmente buon teatro, Marco.
Buon teatro anche a voi, grazie mille.
Ciao, buona serata.
Buona serata, a presto, ciao.
E allora grazie a Marco Grossi che ci ha parlato di Sonata Kreutzer, di Tolstoj, sappiamo tutti che è il grande autore di Anna Karenina, ma soprattutto di Guerra e Pace, uno dei capolavori di fine Ottocento. E adesso torniamo a sentire della ottima musica, anche qui torniamo indietro nel tempo, 1984, e tutti ricorderanno questa band pazzesca dove anche Claudia ballava, credo, insomma, che era antitetica a un altro gruppo, no? Voglio dire, c'erano Guelfi e Ghibellini quasi, no? Parlando, loro sono i Duran Duran, di Simon Le Bon naturalmente, il brano The Wild Boys.
Wild Boys, Wild Boys, Wild Boys.
E allora abbiamo ascoltato questo pezzo di storia della musica, infatti io e Claudia un altro po' ci mettevamo qui a ballare, mancavano un po' di luci stroboscopiche, cara Claudia, dobbiamo provvedere. E adesso introduciamo naturalmente il pezzo forte della puntata, parlando di uno spettacolo appunto che sarà in scena a partire da domani, dal 10 di gennaio fino a domenica 15 al Teatro Vittoria, uno spettacolo che si intitola esattamente, oddio, ho perso il filo del segno, Casa Pianeta Terra, scusate, sono arrivato anch'io a fine serata, Casa Pianeta Terra, uno spettacolo che devo dire desta molte curiosità, infatti io domani sarò al Vittoria e ne parliamo naturalmente con la sua autrice e protagonista, ovvero Maria Rosaria Omaggio. Buonasera Maria Rosaria.
All'11.
Eccoci. Allora, quale miglior modo per introdurre Maria Rosaria, che è un pezzo della storia del nostro spettacolo italiano? Cara Maria Rosaria.
All'11 il mio compleanno.
No, fermati lì.
No, ma lo dicevo perché chi verrà la pomeridiana del mercoledì avrà altre sorprese. Ma
certamente, però noi volevamo festeggiare i tuoi 50 anni di carriera artistica.
In realtà scatterebbe da ottobre.
Il famoso canzonissima del 73 insieme a Pippo Baudo e Mina Medici, giusto?
Esatto.
Ma tu ti ricordi chi vinse quell'edizione, cara Maria Rosaria?
Ma certo che me lo ricordo, certo, alle porte del sud.
Brava, Gigliola Cinquetti, me la ricordo anche io quella canzone, fantastica. Mi pare che poi andò anche all'Eurofestival, credo, se non ricordo male.
Andò all'Eurofestival, esattamente.
Bene,
e poi durante quell'edizione c'era anche una canzone molto speciale, suonata e cantata da Peppino Di Capri,
vero,
che è rimasta nella storia, che è Champagne, vero, per brindare a un incontro a te che è Jerry di un altro.
Quindi l'11 apriremo lo champagne, casa, voglio dire, no Maria Rosaria, per il tuo compleanno?
Chissà, sorpresa. Ma domani
non spoileriamo. Allora,
spettacolo che non è una conferenza, è un documentario.
Rassicuriamo.
Anche se è un viaggio attraverso poesia, brani recitati, brani che si sorride, immagini, proiezioni, proprio per fare questo viaggio a cura di Minola Franca. E poi sono tra la musica dell'Occidente con al pianoforte Cristiana Pegoraro e tanti strumenti di tutto il mondo del polistrumentista Oscar Bonelli, che mi chiamano in qualche modo, per cui possiamo passare da un haiku giapponese ai versi di Neruda, oppure andare in Bolivia a scoprire il Pachamama, a riscoprire gli indiani d'America con il flauto Sioux e capire quante cose ci siamo dimenticati, che non è la terra che appartiene all'uomo, ecco, è l'uomo che appartiene alla terra.
Ricordiamocelo, quindi, perché qualcuno ogni tanto se lo dimentica, insomma.
No, tutti ce ne dimentichiamo,
lo so.
Vediamo solo noi stessi. Esatto. Pensare che grandi artisti come Celentano, Gaber, Flaiano ce lo ricordavano anche quando eravamo ragazzini.
È vero.
Però poi siamo presi d'altro. In realtà questa sostenibilità, questa l'energia, sembra qualche cosa di lontano da noi, no? Come se quella tartaruga con il sacchetto di plastica fosse soltanto in un mare lontano da noi. Non è così.
Possiamo dire che questo è uno spettacolo a tutti gli effetti green, Maria Rosaria?
No, possiamo dire di più. È il primo spettacolo di ecoteatro. Perché pensa che negli Stati Uniti c'è una materia che si chiama eco-criticism, ecoletteratura, e c'è una professoressa italiana, tra l'altro, Serenella Iovino, professoressa della North Carolina, e che con altri illustrissimi americani, inglesi, professori, sostengono che molto più l'emozione di un brano teatrale, di una poesia, di una pagina di letteratura, ancora di più se con la musica, possono svegliare in qualche modo la nostra consapevolezza, la nostra coscienza su argomenti importanti che ci tocchino nel profondo. Quindi mi ha detto proprio prof che è il primo spettacolo di Eco Teatro.
Splendido. Ma io ti volevo chiedere una cosa, no? Perché poi insomma il tema delle, diciamo, dell'attenzione verso la natura e rispetto della natura è un tema che ai nostri politici non c'è niente da fare, no? Da una parte gli entra e dagli altri gli esce, salvo poi fare questi teatrini, le varie conferenze sul clima, insomma, che mi sembra che poi sono tutte chiacchiere di sentivo, no, Maria Rosaria?
Pensa che Gaber lo diceva che siamo uomini al minimo della nostra coscienza, eppure basterebbe pochissimo, ma subito, qui e ora. Certo. E aveva perfettamente ragione. Pensa che Flaiano addirittura negli anni, fine anni 60, negli anni 60, forse io stavo facendo la prima comunione, eppure lui già scriveva un racconto, Alberi e peccati, in cui raccontava di un parroco che, siccome appunto il sindaco, i politici, la giunta comunale non gli davano retta, certo, e c'erano problemi in questo paese perché l'avevano disboscato, nonostante ci fosse il santuario di Nostra Signora dei Boschi, ma il bosco non c'era più, lui a un certo punto decide e si comincia a vedere che vengono piantati degli alberi. Solo dopo si scopre che il prete dava come penitenza proporzionata al peccato di piantare un albero, per cui si vedeva il sottobosco fatto dai bambini, perché i peccati dei bambini non sono più alti di un metro, ma l'albero del sindaco, che invece era grande, e quello della baronessa, che ci vollero ben 8 uomini per tirarlo su. E così si rifò di nuovo il bosco e non ci fu più pericolo d'alluvione.
Ecco, però come sempre poi parte sempre dalla coscienza personale, no? Dare contribuire nel nostro piccolo a cambiare un po' le cose, no, Maria Rosaria? Perché c'è un po' di, fondamentalmente,
sì,
c'è un po' di pigrizia mentale, ci abbiamo tutti quanti.
Ma sì, ma beh, in realtà, vedi, basterebbe, invece che farlo soltanto quando siamo in barca con gli amici, sì, che apriamo l'acqua e chiudiamo l'acqua, farlo anche a casa, mentre ti lavi, invece che lasciarla scorrere a vuoto,
sì,
per
sì,
esempio, oppure dare molto un racconto divertente a proposito della frutta biologica e di quello che accade. E poi la plastica non va così demonizzata, perché ma sai che cosa servono 18 bottiglie di plastica, quelle dell'acqua minerale che utilizziamo tutti
certo,
i giorni? Sai a cosa serve? Per la nostra felpa di pile. Che in realtà bisognerebbe chiamarlo.
Ma dovremmo anche buttare nel modo giusto, sbaltire nel modo giusto.
Esattamente.
Siamo sempre lì, insomma.
Il flacone del detersivo, del
certo,
bagno schiuma, va ben sciacquato, in modo che poi passa per il tavolo da design dell'architetto e chissà che cosa esce fuori.
Devo dire.
E così per la carta.
Domani avremo di che meravigliarci, cara Maria Rosaria, con questo spettacolo che devo dire estremamente contemporaneo, interessante, che deve soprattutto colpire le nostre coscienze. C'è poco da fare.
Beh, ci accorgeremo che persino Shakespeare
stimolava
nei rapporti della natura, eppure dopo 500 anni siamo proprio, come si dice, di coccio?
A Roma, lo so, ma insomma, Maria Rosaria, tu hai una carriera pazzesca, hai fatto di tutto, autrice, scrittrice,
regista. Bisogna pensare subito, qui e ora.
Potremmo parlare anche, tu sei anche un'esperta gemmologa, sei una golfista di quelle...
Non sono un'esperta gemmologa, sono antropologa, io racconto sempre le tradizioni, lo farò anche domani.
Però è importante.
Ma cosa ne sappiamo del pane?
Certo, però sei anche un'istruttrice di arti marziali, o sbaglio?
Io pratico Tai Chi Chuan da 34 anni,
quindi...
sono istruttore federale del CSI,
esatto,
Centro Sportivo Italiano,
e poi
allieva della campionessa del mondo,
quindi,
di Don May.
Ecco appunto, e poi naturalmente sei una grande tifosa della Roma, questo lo possiamo dire?
Sono cavaliere della Roma addirittura.
Esatto.
Cavaliere della Roma.
Esatto, e quindi ieri come l'hai preso questo pareggio, cara Maria Rosaria?
è come un respiro di sollievo, nonostante insomma, il 90
abbiamo sofferto fino alla fine, abbiamo sofferto, eh?
Stavo con il fiato mozzato non solo dal raffreddore, ma soprattutto dal gioco.
Sì.
Insomma, allora vi aspetto al Teatro Vittoria.
Allora domani appuntamento da domani ore 21 Teatro Vittoria, casa Pianeta Terra. E alla fine?
Alla fine dello spettacolo, grande sorpresa, ci sono due ospiti d'eccezione domani sera.
Splendido, io ci sarò, ci saremo tutti.
Bene. Il professor Valerio Rossi Albertini, sapremo che cos'è questa fusione a freddo finalmente, ma mercoledì per esempio ci sarà Grazia Di Michele che canta Inno alla Terra ogni giorno, una sorpresa.
Bene,
vi aspetto a teatro.
Quindi non mancheranno, diciamo, di che meravigliarci. Maria Rosella, grazie di cuore naturalmente, in bocca al lupo per domani.
Grazie
e sempre soltanto buon teatro.
Grazie.
Ciao, ciao Maria Rosaria, ciao.
Ciao, a domani.
Grazie a Maria Rosaria Maggio che ci ha parlato di Casa Pianeta Terra al Teatro Vittoria, domani debutto ore 21 e siamo ormai in dirittura di arrivo. Partiamo con la musica, cara Claudia, direi di sì, facendovi ascoltare l'ultimo brano della scaletta, anche qui un grande brano, una grande interprete come Whitney Houston, I Won't Dance With Somebody. Eccoci tornati qui in diretta. I Wanna Dance With Somebody, lei era la grande strepitosa Whitney Houston con questo brano del 1987, un brano appunto che segnò anche la sua carriera, la lanciò nel firmamento musicale. Purtroppo appunto è venuta a mancare ben 10 anni fa Whitney Houston, e devo dire che la sua mancanza si sente moltissimo. E allora siamo arrivati in dirittura d'arrivo con la 10ª puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio, e chiudiamo come nostra consuetudine con l'aforisma della nostra puntata. Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d'animo, coinvolge mantenendo nel contempo le distanze della vera vita. Il teatro è una scuola di emozioni come le fiabe per i bambini. Firmato Paolo Crepè. E con questa splendida questo splendido aforisma di Paolo Crepè, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, scusandomi ancora per il lieve ritardo, ma insomma faremo meglio la prossima volta. Grazie naturalmente a Claudio Bernabucci per la sua preziosa assistenza e supporto. Ci aggiorniamo naturalmente la settimana prossima, quindi lunedì 16 gennaio, ore sempre 19:30 e sempre sulle frequenze di Radio Sonar. Grazie a tutti, grazie a voi e sempre soltanto buon teatro.
Solo un resto di speranza.